Destroy a ponte.
All your base are blown to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che c'è? Fuori due altri che c'è?
Amici, eccoci qui, è weekend, qui dagli studi di Onde Quadre. Se noi siamo ai tech, io sono Nicolò, poi abbiamo Giorgia, Emilio alla mia sinistra stavolta, poi Giovanni oltre vetro, che ci ricorda che oggi è sabato.
Come tutti i sabati ormai, abbiamo riconosciuto il pattern.
Ma siamo un po' inquietati dal This Wotec di oggi, perché ci parla di qualcosa che potrebbe essere proprio fra queste mura, vero Giorgio?
Eh sì amici, allora oggi ci sentiamo un po' Giovanni Mucciaccia, quindi vi chiediamo di prendere nell'ordine gelatina, sabbia, acqua, nutrienti e poi un ingrediente che avrete tutti in casa nelle vostre dispense, un pizzico di batteri fotosintetici.
Ce l'ho.
Molto bene, perfetto. A questo punto quindi dovreste aver ottenuto una specie di blob verde tipo quelli dei cartoni.
Fatto.
Esatto, quindi nel corso di una giornata, pensa un po' Nico, questa cosetta fatto genererà un mattone vivo, cioè un mattone che se viene tagliato a metà ne origina altri due e poi da questi 4 e poi 8. Non stiamo dando i numeri, ve lo giuro, ma vi stiamo raccontando un esperimento che ha sorpreso persino i suoi creatori, che sono gli scienziati della University of Colorado Boulder, che hanno quindi ottenuto questo materiale sorprendente, che hanno quindi chiamato materiale Frankenstein, proprio per questa sua capacità, diciamo, di ricrearsi da sé.
Per aumentare l'inquietudine.
Sì,
che
sì,
è una cosa
effettivamente è un po' inquietante. Comunque, tutto il processo è stato descritto sulle pagine della rivista Matter e questo nuovo, diciamo, calcestruzzo vivente entra a pieno titolo in quelli che sono comunque i nuovi materiali che l'edilizia sta cercando di sviluppare per cercare di diminuire le emissioni di carbonio. Quindi, che cosa ha fatto in sostanza il team di questa università del Colorado? Ha inserito in una miscela, appunto, dicevamo, di gelatina e acqua, nutrienti, dei cianobatteri della specie Sinecoccus, quindi dei microrganismi che sono in grado di assorbire la luce solare, che utilizzano la luce solare per assorbire CO2 e produrre energia. Perché mi scelgo queste notizie complicate? Non lo so. Comunque, come scarto del processo, i batteri praticamente rilasciano carbonato di calcio e quindi, se vengono inserite delle particelle di sabbia, le cementano insieme e producono quindi questi mattoni. In particolare, prima questa sorta di sbobba verde che se viene lasciata così a riposare per conto suo, praticamente produce niente.
Giovanni che è esploso su sbobba verde, è esploso.
E come la vuoi chiamare? Tipo un blobbino, quelle cose brutte. Comunque, cosa ottiene un mattone delle dimensioni di una scatola di scarpe? Diventa sempre più difficile.
Che comunque, Giovanni sta facendo una gara molto impegnativa, non diciamo quale, però forse è quello che
ecco. Comunque, anche dopo varie settimane, quindi, questi blocchi sono ancora vivi e se vengono messi nelle giuste condizioni di temperatura e umidità, i batteri si riprendono e, come abbiamo detto, tagliando un mattone a metà e aggiungendo ancora acqua, nutrienti e sabbia, si possono ottenere due mattoni e, insomma, così via, avete capito, fino a 3 generazioni e quindi a un totale di 8 mattoni. In particolare, questo progetto ha come finanziatore la DARPA, quindi la Defense Advanced Research Projects Agency degli Stati Uniti, perché il nuovo materiale sembra comunque avere grandi potenzialità. Ad esempio, potrebbe essere in grado di ripararsi se danneggiato e sembra anche prestarsi molto bene per realizzare costruzioni, diciamo, in luoghi abbastanza remoti, privi di materiali, come potrebbero essere per esempio i nuovi ambienti nello spazio, oppure nei deserti.
Io ci costruirei la mia casa sull'albero con questo.
Beh, mi sembra impegnativo, però progetto ambizioso. Comunque, il vantaggio di questo calcestruzzo, come ha spiegato il team al New York Times, è anche che non ha bisogno, diciamo, di sabbia vergine, ma anche di materiali di scarto vanno bene, ad esempio il vetro e il cemento riciclato. Quindi, insomma, senza il bisogno di portarsi dietro tonnellate di materiale da costruzione, perché si sa che sulle astronavi poi lo spazio è quello.
Ma adesso gli occhi rivolti verso il cielo di Roma con Aiello.
Mi torna in mente la maestra Gianna, suo figlio è molto intelligente, ma sta sempre con la testa tra le nuvole. Mia madre non sapeva cosa dire, i voti erano comunque buoni, e poi la Gianna aveva ragione, lei mentre spiegava io giocavo col sole. Certe cose non cambiano, molte di queste come tutte le volte che ti incontro per strada, e la strada si alza e a me pare di stare sopra il cielo di Roma.
Roma, sopra il cielo di Roma, sopra il cielo di Roma, a fissare la notte, a toccare le stelle con te. Tutte le volte che scendo in Calabria mi torna in mente che il mare mi manca. Correvo per spiaggia per fumare in pace, quando litigavo e tu rubavi la mia voce. Mio padre mi cercava sul telefonino, ma sul telefono c'era la musica. Così io toglievo la linea per ore e iniziavo a salire sulle nuvole buone. Certe cose non cambiano, molte di queste rimangono, come tutte le volte che ti incontro per strada e la strada si alza a me per stare sopra il cielo di Roma, sopra il cielo di Roma, sopra il cielo di Roma, a fissare la notte, a toccare le stelle con te.
Torneranno quelle notti in Vespa, io, tu e il montone di mio padre, le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore, il cane che vuole salire sul letto, tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa, non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo, tanto Roma è bella sempre, quasi come noi.
Certe cose non cambiano, molte di queste rimangono, come tutte le volte che ti incontro per strada e la strada si alza a me per stare sopra il cielo di Roma. Sopra il cielo di Roma, sopra il cielo di Roma, a fissare la notte, a toccare le stelle con te.
E rientriamo da questo bel cielo di Roma, rientriamo invece qua a Torino, perché come tutti i sabati vi raccontiamo un po' di storia, facciamo un po' gli Alberto Angela con il nostro sì, C'era una volta.
A me piace me. Nel mio cuore, di Fiara Navarra. Da Navarra.
E oggi C'era un volta si occupa di qualcosa di veramente potente. Infatti è uno di quegli elementi che sempre di più sta entrando in modo prepotente nelle nostre vite. Non stiamo parlando di TikTok,
che
ma
comunque noi vi consigliamo c'è. Come social, c'è del livello.
Ma stiamo parlando di realtà virtuale. E partiamo per questa narrazione da una domanda molto semplice, che è alla base del discorso: che cosa significa realtà virtuale?
Forse Emilio lo sa. Sentiamo.
Fratelli, posso rispondere io alla domanda dicendo che la realtà virtuale non esiste, ma esiste solo la realtà concreta in cui i miei bellissimi fan possono toccare con mano i miei bellissimi circuiti.
Io per una volta pensavo fosse una risposta seria, ma niente.
Non lo era. Ma infatti, comunque, tornando a noi, infatti non bisogna confonderla con la simile realtà aumentata, perché sono due cose parecchio diverse. Infatti la realtà virtuale, o VR in inglese, che fa figo, è una simulazione totale della realtà, è una realtà finta in poche parole.
Tutta, cioè non c'è nessun elemento
completa. E la storia dello sviluppo dei dispositivi che permettono questo tipo di esperienza inizia nel 62 con Sensorama, sviluppato da Morton Eilig. Che cos'era Sensorama? Questo Morton sosteneva di voler creare un cinema esperienza, quindi un cinema molto più rispetto al normale cinema degli anni 60, che potesse coinvolgere lo spettatore in maniera più realistica, immergendo quindi lo spettatore direttamente nell'azione, e costruì un prototipo di questa vision che aveva, chiamato Sensorama, appunto nel 1962. E insieme a questo prototipo mise 5 film che praticamente questo apparecchio proiettava e che coinvolgevano molti sensi. Era una specie di cabina dove tu ti immergevi, quindi sia vista che udito che olfatto che tatto, veramente tutto.
Ah, quindi
tutto
anche
tutto.
Diciamo più di quello a cui siamo abituati oggi, perché per esempio molte poche esperienze coinvolgono l'olfatto,
tutti.
Il
e invece
tatto.
Lui vedeva molto avanti e decide di costruire questo prototipo che è ancora esistente. Un prototipo che costava veramente tanti soldi e allora fu considerato totalmente inutile e privo di senso, ed è per questo che poi è caduto in disgrazia.
Poraccio, è un bel progetto, però niente.
Tuttavia, Morton non era l'unica che aveva l'unica cartuccia che aveva da sparare, e ideò un'altra cosa: ideò un visore molto simile a quelli odierni, che secondo il progetto avrebbe dovuto usare lenti con angoli orizzontali e verticali di 140 gradi per appunto immergere lo spettatore in questo tipo di visione. Tuttavia, anche questa idea rimase su un foglio di carta e non fu controbattuta. Povero Morton.
Poretto.
E in seguito, come O'Brien, che erano due ingegneri della Philco, un'azienda di elettrodomestici, quindi di ferri da stiro, e idearono il casco Philco Head Sight. Il casco era in realtà stato progettato per la videosorveglianza, quindi non per per un'esperienza di gioco e di intrattenimento, e permetteva di visualizzare le immagini di una videocamera a circuito chiuso nelle vicinanze, solo che al posto di fartela vedere su un normale schermo in 2D, te la faceva vedere all'interno di questo casco a 360 gradi, quindi tu eri totalmente immerso nelle immagini di chi ti rubava la
molto bene. Grazie. Immagino questi qua che tipo che la gente degli elettrodomestici siano tipo rotti, non so, delle lavastoviglie, delle lavatrici, e quindi facciamo una roba per vedere i ladri in realtà virtuale.
E soprattutto io immagino quelli che poi beccano i ladri, correre dietro ai ladri con il
casco
in testa.
Molto difficile, complesso.
E grazie a un sistema di tracking magnetico permetteva infatti di inviare le immagini a seconda di come l'operatore muoveva la testa attivando la videocamera. Naturalmente poi abbiamo anche la simulazione di volo, che finalmente arrivò che con questa esigenza di trasformare la simulazione in quasi realtà. Un po' di guerra qua, ci chiediamo. Siamo sempre comunque in America, e nel 1982 viene sviluppato il Super Cockpit. E il cockpit era una specie di abitacolo nel quale...
Giovanni ride, niente, oggi non oggi c'è, oggi è ridarola.
Era simulato al computer, appunto, era una specie di abitacolo dove i piloti potevano esercitare le loro operazioni di volo. E adesso lasciamo appunto un attimo il cockpit.
Sì, lasciamo la parola a Avril Lavigne con What the Hell. You say that I'm messing with your head. Yeah. All 'cause I was making out with your friend. Yeah. Love hurts, whether it's right or wrong. Yeah. I can't stop 'cause I'm having too much fun. Yeah. You're on your knees begging, please stay with me. 10 giorni dal mio quarto di secolo, non posso che ringraziare il nostro Giovanni per questo revival dei nostri sì, 14 oggi, anni che sono ormai lontani. Sì, sì, oggi è nostalgico, come lo siamo però anche noi un po' tutti i sabati, perché andiamo a scavare nella storia, oggi della realtà virtuale.
Esatto, dove avevano lasciato la realtà virtuale? L'avevano lasciata al Super Cockpit, che era questa specie di simulatore di volo. E dopo
hai
questo...
voluto ripeterle?
Sì, sì. Super Cockpit.
Ormai li conosco.
Successivamente poteva non metterci in naso la NASA, a parte questi giochi di parole di bassissimo livello. Nel 1985 la NASA creò il View. Il sistema View era praticamente un elmetto che permetteva la realtà virtuale stereoscopica, e le ottiche erano appunto fornite da Leap Optics, che in seguito presentò
molte allitterazioni.
In seguito presentò un vero e proprio visore VR, noto come Cyberface. E praticamente il sistema View permetteva di navigare nello spazio e immergersi in questa navigazione, anche al... utilizzando questi data glove, che erano dei guanti che permettevano anche l'interazione immediata con il proprio corpo, in qualche modo, che erano stati sviluppati qualche anno prima e appunto permettevano di vagare nello spazio infinito e profondo.
A quale prezzo però?
No, non è tanto il prezzo di questo, ma è di quello che viene dopo, perché $60,000 era il prezzo del Virtuality 100CS, che era un dispositivo famosissimo negli anni 90 perché in qualche modo realizzò effettivamente la realtà virtuale, però aveva un costo veramente insostenibile.
diciamo di sì.
E praticamente era la tecnologia più avanzata di cui si poteva disporre, e praticamente era una specie di pedana gigantesca nel quale tu potevi girare con il visore addosso e navigare all'interno di mondi ed esplorare al proprio meglio. E c'era anche un joystick 3D integrato che poteva in qualche modo aiutare l'interazione. Il progetto fallì, come prevedibile, per le insufficienti vendite, perché era all'avanguardia, ma costava un sacco di soldi.
Probabilmente il mercato, diciamo, non era pronto per accogliere questo. Un prodotto così costoso.
Anche Sega, qualche anno dopo, tentò di dare il suo contributo al mercato della realtà virtuale, e l'azienda svelò un prodotto rivoluzionario nel 93 e lanciò il Sega VR. Il visore era molto bello e usava schermi LCD integrati e sensori inerziali per misurare il movimento della testa. E Sega aveva intenzione di distribuirlo nel corso dello stesso anno per soli $200, quindi un po' più
abbordabile.
Però peccato che anche questo progetto fallì e fu cancellato perché non arrivarono mai a una fase di sviluppo abbastanza avanzata.
Insomma, possiamo dire che anche qui c'è materiale per i fallimenti tecnologici, ce ne sono parecchi.
Sì, ce ne sono tanti, ma facciamo un salto di altri 13 anni, e nel 2006 arriva un'ondata di dispositivi come la Nintendo Wii Remote, il PlayStation Move e l'Xbox Kinect, che non erano in qualche modo una realtà virtuale vera e propria, ma sono stati un passo avanti nell'interazione che l'utente aveva con queste piattaforme, che in qualche modo coinvolgevano anche il corpo. E nel 2012 finalmente compare su Kickstarter una compagnia chiamata Oculus VR, che in seguito verrà acquistata da Facebook e crea il visore che diventerà lo standard della realtà virtuale, che in qualche modo approfondirà il nostro immergerci in questo nuovo tipo di tecnologia.
E niente, quindi amici, staremo a vedere nel prossimo futuro che cosa ci riserverà questa realtà virtuale. Noi per adesso vi riserviamo però i contatti, finalmente ce la facciamo questa settimana. Ci trovate su www.nequadre.poito.it, che è il nostro bellissimo sito con i podcast che trovate anche su Spotify. Poi siamo su Facebook Poito Onde Quadre e su Instagram polito_ondequadre, e poi mi raccomando l'Instagram male hightech_oq. E quindi per questa settimana abbiamo chiuso.
Salutiamo chi non ci ascolta, è un super cockpit.
Ciao amici, a martedì.
Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso. Attento, forse ci stanno tracciando. Stacca.